Buonasera. Seconda puntata di questo saltellante ciclo per gli autori dell'Otto-Novecento, che insomma sembra continuare a mostrare un suo gradimento. E l'ospite di stasera, che ringrazio molto, è un amico ormai consueto delle iniziative del VSE, Giuseppe Marcenaro, saggista che unisce eccentricità e rigore, direi. Credo siano stesse parole che ho usato anche per Alessandro Duranti la volta scorsa, ma di nuovo mi sembra il connotato che un po' mi ha guidato nel selezionare i relatori per questo percorso. Giuseppe Marcenaro si muove con grande libertà fra temi stravaganti e noti, e affida a una prosa di grande eleganza e di grande esattezza, delle considerazioni estremamente libere e originali su temi che variano su molteplici tematiche, e soprattutto si concentrano su certi autori che costituiscono poi i poli privilegiati dei suoi percorsi. E ricorderò i suoi contributi molto importanti su Eugenio Montale, senz'altro, e su autori come Rimbaud e appunto Stendhal, che è l'autore per il quale stasera lo abbiamo invitato e di cui già un'altra volta abbiamo parlato in occasione di uno dei suoi tanti libri, L'autobiografia del signor me stesso, sulla quale credo che ci sarà anche occasione di ritornare durante la conferenza di stasera. Ringrazio anche il pubblico che continua a intervenire nonostante la brutta giornata, e passo ben volentieri la parola a Giuseppe Marcenaro.
Buonasera, vi ringrazio. Siete tanti, nonostante la pioggia, la cosa mi dispiace. Spero che siate venuti non solo per me, ma anche per Henry Bale, Stendhal. Comincerò con una telefonata che ricevetti per strada un giorno. Ero a Roma e dall'altro capo, sì, coi cellulari si può essere beccati anche per strada, dall'altro capo c'era il mio amico Zabagli, che mi proponeva di venire questa sera a parlarvi di Stendhal. Ma lui non lo sapeva dove io ero in quel momento. Ero all'angolo di Palazzo Ruspoli con Via del Corso, dove casualmente, diciamo, XY, prima metà dell'Ottocento, c'era il Caffè Nuovo, la sala Boscareccia, luogo stendhaliano per eccellenza. E come poteva non invitarmi a parlare di Stendhal mentre ero in un posto dove era stato Stendhal? Ero in quel posto che, nella maggior parte di queste sale del Caffè Nuovo, le pitture sono su fondo oro. Esse hanno grandi porte finestre che aprono direttamente su un giardino pieno di aranci, le cui frutta sono dorate e pronte a essere colte. Tutto questo è magnifico, attraente, ma qui è impossibile raccogliere un solo frutto. Vi svelo subito di chi è questo testo, se non lo sapete. È di lui, è di Stendhal. In Roma, Naples e Florence. Ma perché partire da qui? Intanto perché mi ha beccato Zabagli in un posto stendhaliano. Avrei potuto partire da qualunque altra parte. Questa è semplicemente una metafora, almeno per me. Infatti, parlare di Stendhal è come trovarsi davanti a uno splendido groviglio rampicante carico di frutti pronti a essere colti, come nella sala Boscareccia. Tutto è magnifico, attraente, ma è impossibile raccogliere un solo frutto, trascurandone tutti gli altri. Pensando a ciò che mi sarebbe piaciuto raccontarvi questa sera, mi sono chiesto da qual bandolo sarei partito per sciogliere la matassa. Visto che siamo a Firenze, magari uno stando al fiorentino. Poi, allargandomi, chiedermi qual senso abbia ancora oggi parlare di Stendhal. Chi lo legga? Parlare dei suoi romanzi, dei suoi resoconti di viaggio, dell'amor suo per l'Italia e per l'arte italiana. Poi, in questa specie di piccolo girone personale di supposizioni, mi è venuto in mente che probabilmente ognuno di noi ha il proprio Stendhal. E sarebbe bello che un lettore delle sue opere riuscisse ad andare indietro nel proprio tempo e cercasse di ricordare quando per la prima volta ha inteso il nome di Stendhal. Quando e per quale casualità o occasione abbia incontrato uno dei suoi libri. Qual è la ragione che lo ha portato a risvegliare, leggendola, una delle sue pagine? Credo che l'approccio a un libro sia una stupefacente avventura individuale. Stupefacente anche quella vissuta con un libro insulso, il più insulso che la sorte ci abbia messo sulla nostra strada nella maniera più difforme. Permettete un micro introibo che sembra un perdere la strada, ma non è. La scrittura è uno dei più sublimi arcani. Per me è un tarocco da interpretare. Ma perché si scrive un libro? Si scrive per testimoniare, per lasciare una traccia, per passare il tempo, per sollecitare la nostra presunzione a persistere dopo di noi e rimanere con uno scartafaccio qualsiasi perché qualcuno possa pensare che anch'io sono stato. Discorso assai complicato, forse anche inutile, ma non è dati i tempi in cui la sorte ci sta facendo vivere. La stessa insulsa domanda si può porre di fronte all'atto della lettura di un libro. I vecchi di casa mia, sentendosi, consiglierebbero di prenderla bassa, ma leggere per trovare in quell'atto che coinvolge tutto noi stessi soltanto per puro piacere? Mi pare un po' poco. Ma qual è il fine? Cercare intanto di capire, soltanto attraverso un libro, se l'autore vi ha messo tutto se stesso. Leggere con l'illusione di scoprire come funzioni la macchina del mondo. Risvegliata una pagina è un meraviglioso ingranaggio cosmico che noi possiamo smontare e rimontare identificandoci nelle luci e nelle ombre che è il riflesso mentale di quei sublimi ingranaggi che sono le parole scritte si proiettano nella nostra coscienza. Cercate in voi, vi prego, con un rudimentale giochetto l'attimo in cui scoccò la vostra vocazione di lettori, magari leggendo proprio Stendhal. Sono certo che in questa sala tutti avranno mantrugiato almeno un pezzetto di Stendhal. Ma come individualmente siamo arrivati a lui? Cercherò di confessare come l'ho scoperto io. Da un refuso dell'attenzione. Nella vita avviene sempre così, iscritti come siamo nell'ineffabile. Nell'età degli appetiti libreschi avevo esplorato un piccolo opuscolo dell'universale sonzogno in cui veniva raccontata a larghe linee la biografia di quel grande critico dell'età classica che fu Winckelmann, morto, come ognuno sa, tragicamente a Trieste. Di quella vita mi era arrivato poco. Il censore del testo doveva aver tirato via alla buona, senza troppi problemi. Un nome evocato, Winckelmann, una città, mi era rimasto dentro. La città dove era nato, figlio di un ciabattino, Stendhal. Winckelmann era nato a Stendhal, un piccolo centro della Prussia. Tra i libri di casa, così eterogenei, trovai casualmente quel nome, il nome di quella città in frontespizio a un libro. Un libro di cui nessuno mi aveva mai parlato. All'imprecisione malaccorta di un ragazzo encombrant si deve perdonare la svista di una H supplementare, la cristallizzazione di una consonante. Non Stendhal, ma Stendhal. Domanda perplessa di un pubere insulso come ero io allora. Come può una città essere l'autore di un libro? Quel libro lo conservo ancora, stampato nel 1913, testo tradotto da Massimo Bontempelli. È il rosso e il nero. La storia, come ognuno sa, di quell'affascinante sciagurato che si chiama Julien Sorel. Altro che botta di mescalina quella volta per me. Dalle sue vicende, al malaccorto ragazzo d'allora, affiorava il coacervo di tutte le pulsioni che si stanno prefigurando in un giovane ammesso alla vita, le promesse, l'incomprensibilità delle prime delusioni, le esaltazioni, le turbe dell'incipiente erotismo, gli spaventi, le prime domande che ci faccio io qui. A quale condizione? Allora, sarete certamente al corrente della perspicace grafomania di Stendhal. Come noto, rovesciava su tutto una frenetica grafia. Scriveva ovunque, sulla carta, ovvio, sui polsi delle camicie, sul gilet, sulle bretelle larghe quattro dita. A noi è arrivato, te la ricordi Piero, una scatoletta per la cipria in legno di pero, stavamo facendo la mostra Italy, il sogno di Stendhal. Un oggetto minimo che stava sul suo tavolo al consolato di Civitavecchia, tappezzato di rabeschi stendhaliani. Compiaceva naturalmente con la scrittura gli spiazzi bianchi dei libri. I volumi della sua biblioteca, almeno quelli rimasti, conservati in diversi luoghi, Milano, Roma, Parigi, sono coperti dall'esagerata acribia di un calligrafo arrivato alla terza pinta di rum, un ubriacone della scrittura. La sua grafia si dissipa ossessivamente per le pagine. Queste schegge d'autore a margine, e sono celebrate ovviamente tra gli specialisti con il nome di marginalia. La palestra cartacea di Stendhal, oltre ai manoscritti delle sue opere, erano dunque gli spazi bianchi dei libri sui quali, rendendoli eucaristicamente unici, scatenava un irrispettoso e forsennato groviglio di scrittura, capace di suscitare la colite al più sprovveduto ed eccentrico amateur del libro stampato. Riempiva gli spiazzi bianchi con pensieri improvvisi, illuminazioni. Anche un solo appunto per memoria, la felicità della luce. Ve ne cito uno, Soleil splendide, Promenade via Balbi a Gênes. Lo cito perché ho l'illusione che sia passato sotto casa mia. Nella foresta amazzonica degli appunti si rinviene però la rarità assoluta. Si trova su un volume, ovviamente appartenuto a lui, custodito a Parigi nella Bibliothèque di Sainte-Geneviève, nei pressi di Place du Panthéon. Questo libro fa parte di un piccolo gruppo di opere con impresse sul dorso le iniziali HB, Croce e Delizia dei bibliofili più furibondi, molti dei quali vivono nell'illusione di trovare un giorno sfuggito per distrazione a qualcuno con impresse le celeberrime HB sul dorso, segno inequivocabile, a meno di una perfida omonimia, che il libro sia appartenuto a Henri Bayle. A Stendhal, non bastandogli più gli spazi bianchi sulle pagine, per questo appunto scelse un'altra parte del libro. Sul taglio del primo volume, aspetta che noi lo facciamo vedere sì, dopo, sul taglio del primo volume delle œuvre de Montesquieu nell'edizione Fermin Didot impressa a Parigi nel 1803, si rinviene quella che considero proiettata sulle nostre coscienze, l'eredità di Stendhal. Vergata a carattere stampatello, ma per poter scoprire il messaggio contro tutte le regole della lettura, bisogna che il libro resti chiuso. A libro aperto la notazione non c'è. A libro chiuso, eccola. Première règle, être soi-même. Sfogliando il libro, che è la naturale vocazione di chi si appresti a svelarne i misteri, la notazione svapora, scompare. Ignoro se la scelta del luogo ove graffitare il messaggio sia un ulteriore segnale del signor De Bayle per annunciare che l'essere se stessi è un impegno da celare in un rebus criptocartaceo. Di un libro rilegato attrae il piatto, il dorso. Più raramente si è portati a gettare uno sguardo sul taglio, che di solito viene naturalmente trascurato dallo spontaneo gesto di aprire il volume. Soltanto le pagine di un libro chiuso possono consentire la lettura della prima regola. Sfogliando il volume appartenuto a Stendhal, première règle, être soi-même, non esiste. Si nasconde nella prospettiva di una impropria anamorfosi, nello spessore ipermillimetrico di ogni singola pagina che compone il primo volume delle œuvre di Montesquieu appartenuto a Stendhal. Adesso ve lo faccio anche vedere, ho cercato di spiegarvelo. E con questo primo, diciamo, visione, facciamo un giro su Stendhal, facciamo come se fosse una scheda su Stendhal, no? Per poi dopo andremo avanti. Eccolo qua, questo è il libro Être soi-même. E capite che quando aprite non si vede niente, no? Ma vediamo un po', ma com'era questo signore che così, di cui stasera tessiamo, non so se gli elogi o distribuiamo pettegolezzi. Vediamo un po' com'era fatto. Ecco, questo è Stendhal. No, aspetta. È saltata una. Sì, questa è una vecchia, è uno dei più antichi ritratti, che era diciamo un pochino un, come si può dire, un, aveva molto, amava molto se stesso, ecco. Ci sono alcuni bei ritratti di lui. E, questo è lo Stendhal ancora, diciamo, libero da incarichi, perché poi adesso andando avanti lo scopriremo. Andiamo avanti, poi c'è un altro standard e poi c'è lo standard in abito ufficiale, il terzo, console di Civitavecchia. Stendhal a un certo punto della sua vita cercò una sinecura perché naturalmente doveva mantenersi, però gli piaceva girare, come tutti sapete, in giro per l'Italia, per l'Europa, e riesce ad ottenere un incarico da console a Civitavecchia dopo il rifiuto del console, dell'incarico di console a Trieste. L'Austria non gli dà il Regio Esequatur perché era un reduce napoleonico, ma adesso affronteremo tutto. Ma ho voluto portarla questa immagine, che è un bellissimo ritratto, perché c'ha la Legion d'Onore. Lui avrebbe tanto desiderato avere la Legion d'Onore per la sua attività letteraria. No, gliel'avevano data perché era un diplomatico. Andiamo avanti. Ma quando si avvia l'avventura di Stendhal? Maggio 1800, 17 anni, è con le truppe del primo console Napoleone, passano in Italia, arrivano a Milano e Stendhal vive la sua, come dire, botta di entusiasmo. Segue questa truppa e arriva a Milano. Vediamo, lui elogia, vabbè, Napoleone l'avrà visto, ma chissà se l'imperatore aveva voltato lo sguardo verso di lui. 17 anni, Rimbaud dice nessuno è molto serio quando ha 17 anni, e Stendhal è l'emblema della non serietà a 17 anni, e vedremo perché. E poi lungo il cammino vede il generale Marmont, di cui gira. Ecco, questo è l'ideale di condottiero di Stendhal, il generale Marmont, e arriva, giriamo l'altra, a Milano. Un mattino, entrando a Milano, in una bella mattina di primavera, dice Stendhal, e che primavera, vi sto leggendo l'Henri Brulard, la sua autobiografia, e in che paese del mondo, è la cosa bella, che il suo autografo dell'Henri Brulard è tutto pieno di disegni, di scenette, di ambienti. E vediamo cosa succede. Questa è la pagina autografo di Stendhal dell'arrivo a Milano, che dice: vidi Marzial a tre passi da me, a sinistra del mio cavallo. Eccolo qua, Marzial e Henri, che entrano in quella che oggi è la via Manzoni, la corsia del giardino, e Monte Napoleone. Questa, da, immaginatevela un momento, questo ha 17 anni, arriva a Milano e fa la pianta della città dove lui è arrivato. Cioè, è la curiosità della vita, ecco cosa è Stendhal, è il divorare l'esistente. Ma Milano cosa è per Stendhal? Intanto la passione per la Scala, la musica. Ah, questo è Marzial, scusate, me lo sono dimenticato, questo è il cugino Marzial, no? È il cugino Marzial che tutto sommato è un po' il protettore di questo scapestratuccio che vuole fare tutto a 17 anni, sottotenente di cavalleria. La passione è la Scala, e per darci una botta alla storia, si appassiona ai cantanti, ovviamente Cimarosa, Rossini, e di questo ne scrive la sorella. Vediamo un po' la faccetta della sorella. Ecco, questa è la sorella Pauline, che lui considera una sorta di persona che deve tirare su, che deve insegnare, vorrebbe che leggesse. E la cosa bella è che le scrive da Milano, e usando la carta, vediamo la prossima, usando la carta di Daru, che era tra gli ufficiali che governavano questo scusate una parolaccia, questo sublime gran casino dell'arrivo dei francesi a Milano, e Bale scrive in italiano alla sorella. Questa è una lettera scritta da Stendhal in italiano, dove le racconta delle la musica, la vita meravigliosa che si fa a Milano, come se ci fosse stata la prospettiva di un rinnovamento del mondo, lui che veniva da Grenoble, un posto che detestava. E cosa scopre anche a Milano? Scopre la pittura italiana, di cui impazzisce al punto di scrivere uno dei suoi primi libri importanti, L'histoire de la peinture en Italie. E quali sono le cose di cui si innamora? Questo magnifico Luini che allora era attribuito a Leonardo. Poi Correggio, e poi il magnifico Guido Reni. E poi ci fermiamo un attimo di fronte a questo Raffaello che lui vide. Perché questo Raffaello non è soltanto il quadro che è, ma è il simbolo di un momento storico. In origine questo quadro era Città di Castello e fu praticamente rimosso per essere donato al generale napoleonico Teodoro Lecce, come usava allora. Mi piace quel quadro, me lo porto a casa. Voi sapete tutta la storia della pittura italiana che si è trasferita in Francia, no? Ebbene, a Città di Castello, Teodoro Lecce era un amico di Stendhal che abitava a Brescia, e probabilmente Stendhal ha visto in casa di Teodoro Lecce questo quadro. Ma la cosa divertente, ma lo racconto per un fatto di cose che sono successe, Piero Baragina ed io, quando facemmo la mostra su Stendhal, vennero a vederla a Genova i discendenti dei Lecce, due fratelli Lecce, che avevano ancora nella memoria la storia che in casa loro c'era stato lo sposalizio della Vergine di Raffaello. Poi, questo quadro fu venduto, fu acquistato da Beauharnais, il viceré d'Italia, ovviamente figliastro di Napoleone, figlio di Giuseppina, e poi finì a Brera. Ma non c'è solo... Ecco, questo è Teodoro Lecce, quello che si è tenuto in casa per un po' di anni, lo sposalizio della Vergine. Scusate, io ho pensato di non fare una cosa scientifica parlandovi di Stendhal. Se volete cambio registro e mi metto a parlare in maniera accademica, ma mi sembrava che questa fosse la strada migliore per presentarvi Stendhal. Sì, perché poi lui non era uno che amava molto, chiaro, il mondo classico, ma frequentava anche i caffè e i ritrovi. E qui vediamo cosa un caffè milanese, questo è il caffè alla Corsia dei Servi di Milano al tempo di Stendhal. Stendhal a Milano c'è stato 100.000 volte, ma adesso ci fermiamo un momento in quel primo 1800, comincia a farsi degli amici, no? E chi incontra? L'altra, Le Charmant Carlin, Carlo Porta. Nella sua Roma, Napoli e France ci sono delle pagine meravigliose, delle chiacchiere fatte con Carlo Porta e con Tommaso Grossi, ecco questo Tommaso Grossi, e qui comincia una specie di seminagione del modo di vedere Stendhal, che poi noi troveremo dispersa in tutti i suoi libri di invenzione. Ma i libri di Stendhal, Rosso e Nero, un romanzo, La Certosa è un romanzo, L'histoire de la peinture è un saggio. Siamo abituati noi a tagliare il mondo a fette in maniera accademica, perché non c'è nessuna differenza. Quello che conta è la forma della scrittura, al di là di quello che viene raccontato. Per cui per me, vediamo un personaggio, incontra questo signore. Questo signore si chiama Giovanni Rasori. Era stato nella mia città a Genova al tempo del blocco di Genova ed era un medico, aveva curato Foscolo. Guardate un po' la storia come funziona. Poi va a Milano e diventa uno dei personaggi del primo regno italiano, diventa un ministro, una cosa del genere. Ed ha una vita molto complicata, viene anche accusato di aver abusato della figlia. Ed è una persona con cui Stendhal si si ritrova sempre, si vede che avevano trovato una sintonia, esiste questo feeling tra le persone, no? Credo che amasse molto Rasori perché è un uomo di grande idealità, finisce anche in carcere. E poi, se qualcuno è molto curioso di vederlo descritto, si legga La Chartreuse de Parme, perché questo signore è il modello di Ferrante Palla, il Robin Hood della Chartreuse di Parma. I modelli cominciano ad affiorare lungo la vita di Stendhal, che ritroveremo poi nelle opere. Andiamo avanti. Ma del Regno d'Italia lasciamo perdere, sì, Napoleone, poi lui si appassiona, tenta di scrivere una vide Napoleone, poi non gli piace, cioè si stufa. Ma la storia bella che vi voglio raccontare è questa, di quest'altro libro. Lui nel 17 pubblica questo curioso libro, no? Questa V d'Aidin, de Mozart e de Metastasi. L'ha copiato interamente da Carpani. È un plagiatore perfetto. Scoppia una bugna enorme. Carpani diventa pazzo, gran baruffa, ma la domanda protesta e va bene. Beh, lei è un superbo plagiatore, sarà castigato. Ma chi si ricorderebbe di Carpani se non l'avesse copiato Stendhal? E però a sto punto non posso non parlare della passione predominante. Quando il giovane diciassettenne sottotenente di cavalleria arriva a Milano, cosa volete che vada a fare? A perdere la virtù. A 17 anni, ci sono tutte le tracce, e si innamora di una certa Angela Pietragrua, che per tutto il tempo chiamerà la mia puttana italiana. E Stendhal era un uomo che amava molto le donne, correva dietro a tutte le donne. E questo ritratto l'ho portato perché è un personaggio che mi è caro, perché Bianca Milesi è vitato un certo periodo anche a Genova, ha sposato un eroe del colera, un medico eroe del colera di Genova. Ma Stendhal la corteggiava perché questa signora aveva una cugina che si chiamava Matilde de Moschi di Scontini, che abitava, vediamo qui, in Palazzo Belgioioso a Milano, eccolo qua, e Stendhal bramava per questa donna. Purtroppo non esiste nessun ritratto della Matilde, perché pregò chi avrebbe dovuto occuparsi della sua salma di mettere nella sua bara l'unico ritratto che di lei esisteva, e quindi non sappiamo come sia fatta. L'unica cosa però che sappiamo è che era stretta d'assedio amoroso da Stendhal, e lei, quando diciamola un po' così, gli ardori crescevano, lo mandava a fare un giro intorno al Duomo per sbollire gli ardori, e lui lo racconta con una amabilità, come dire sì, è andata così. Però di tutte queste sue avventure amorose, vediamo se la successiva didascalia, sì, ecco, questo è un po' uno dei modi di lavorare di Stendhal, no? Questo è il Brogliaccio Raman, dove ci sono storie amorose di tutti i tipi, perché non è vero che Stendhal sia stato pubblicato, a Grenoble ci sono migliaia di pagine di Stendhal non ancora conosciute. Sì, gli stendhaliani fanno dei grandi elenchi, fanno dei grandi brogliacci, fanno gli inventari, ma Stendhal bisogna leggerlo, non inventariarlo. E però allora, tra tutte queste cattiverie che ci sono dentro anche nel giornale, ve ne ho portato una un po' maliziosa, che è questa, che Stendhal, la pagina successiva, prego, ecco, questo sono le donne che ho avuto con l'iniziale e con i numeri delle volte. Gentiluomo fino in fondo, non ha messo i nomi, ma si conoscono i nomi di tutte. E qui ci fermiamo con le immagini. Ci fermiamo con le immagini perché a questo punto, siamo a Firenze. No? Volete che io mi sia dimenticato di voi per compiacervi? Perché è inutile che io parli di Milano, della mia città, di Civitavecchia, di Roma, di tutte le città dove è stato Stendhal. E a voi un piccolo omaggio si deve. E arrivò per la prima volta a settembre nel 1811 a cercare una cugina della madre, perché al fondo quest'uomo il tarlo di voler essere italiano ce l'aveva. Poi ce ne sono altre due o tre alla fine, ma ecco, sì. Grazie. Scende da Schneider, la locanda d'Inghilterra, voi saprete sicuramente dov'è, a Firenze, inizia la sua visita alla città con un reverente omaggio a Vittorio Alfieri, che a Firenze era morto un po' di anni prima, nel 1803. Chiede ansioso a un vetturino: «Où est la maison qu'habitait le comte Alfieri? Où est son tombeau?» Andò in Santa Croce. Di fronte alla maestà e alla collezione di illustrissime memorie storiche e artistiche che sono adunate, che sono l'orgoglio della vostra città, di questo luogo inverosimile, pare provasse quello strano delirio, uno strano male che, prendendo dal diaframma, sale alla testa infiammandola e qualcuno fa schiattare a terra come un birillo. Assaliti da un pensiero che non si può pensare, che ha il centro in ogni luogo e la circonferenza in tutte le latitudini, se stessi di fronte all'ineffabile. E l'eruzione del delirio noto, lo sapete tutti, no? Come sindrome di Stendhal, che si prova prevalentemente a Firenze, città dove tutto è troppo. Ragazzi, e dove l'autore dei Souvenir de Gothisme ebbe la sua botta di mal di mare artistico. Oltre a certe opere degli Uffizi, luogo per eccellenza, credo, per reliqui artistici, pare che la Cappella Brancacci, almeno secondo le mie sindromi, perché io ho provato, d'altra parte ognuno di noi è sensibile a una certa qualità di droga, con gli affreschi di Masaccio che fanno tracollare. Qui, a quanto si dice, io ho avuto un minimo di mal di mare, ma la gente sta male. Sembra che i più sensibili soggiacciano sconfitti dalla potenza emotiva di quanto stanno contemplando. Ma, amici cari, non inorgoglitevi, mica solo a Firenze. La cosiddetta sindrome di Stendhal è un ardore che ci portiamo dentro. Per cui ho voluto questa sera portarvi, come nota a piedi pagina, e recarvi un testimone di una botta di sindrome di Stendhal vissuta a New York, al Museum of Modern Art. Ecco il signore lì, in seconda fila. In una sala con le pareti, attenzione, la zingara di Rousseau, il cielo stellato di Van Gogh, un memorabile Cézanne, reduci come eravamo dalla sala dove un formidabile Pollock monocromo di un azzurro inesistente, tanto era abbagliante, era il disequilibrio che contemplava. E lì, in mezzo a un turbine di sensazioni, d'emozioni, il piacere come malessere, un orgasmo soffocante, il mio amico Piero Boragina, potessimonearlo, mormorò: «Portami via, mi sento male». Stendhal ritornò a Firenze nel 14, lascia scritto questo. L'altro ieri, scendendo dall'Appennino per arrivare a Firenze, il mio cuore batteva forte. Ero già in una sorta di estasi per l'idea di essere a Firenze e la vicinanza dei grandi uomini di cui avevo visto le tombe. Ero arrivato a quel punto d'emozione dove si incontrano le sensazioni celestiali date dalle belle arti e dai sentimenti appassionanti. Di più una città non potrebbe meritare, come attenzione. L'ho trovato in Roma, Napoli, Firenze, tanto per mettere una nota a piedi pagina per gli specialisti. I suoi percorsi giornalieri sono sempre in attesa di rivelazioni e sorprese, alla scoperta di monumenti, chiese, teatri, librerie, gabinetti letterari, ma anche di borghi, rioni, flâneur instancabile, ebro delle affinità segrete con una città che lo coinvolge. Mi piaceva ricordare questo, che a un certo punto annota di essere andato al teatro di Via del Cocomero per assistere al Barbiere di Siviglia. E beh, si associò per la prima volta al gabinetto Vieux l'8 novembre 1823. Il 9 febbraio, durante un suo nuovo soggiorno a Firenze, sottoscrisse l'abbonamento per una settimana. Insomma, lui frequenta il gabinetto Vieux e manda una lettera a un certo punto: «Mille remerciements, messieurs et chers amis, de votre vigilant accueil. Je pars pénétré de reconnaissance pour les bons habitants du Palais Buondelmonti», dove era la sede del Vieux. E di nuovo a Firenze, e accanto alla firma nel libro dei soci indica il suo domicilio fiorentino, la pensione Imbert. Scrivendo alla sorella Pauline le raccomandazioni per un viaggio in Italia e aprendo le lettere con avis aux têtes légères qui vont en Italie, a proposito di Firenze suggeriva di andare alla pensione di Madame Imbert, ancienne femme de chambre, très honnête. Lo so che a questo punto qualcheduno potrebbe rimanere insoddisfatto, ma vedete, io che non mi considero uno standaliano come si considerano molti che fanno dello standalianesimo una professione, avrebbero reagito in un'altra maniera, solenni, puntigliosi, rompiscatole dell'inverosimile. E allora vi faccio un esempio di come Madame Imbert è presentata da uno standaliano. La proprietaria della pensione si chiamava in realtà Françoise Catherine de Tafanny Humbert, pronuncia Humbert. Il nome del ragazzo di questa donna era Marguerite ed era nata a Valence, Drôme, il 16 settembre 1781. Ma Stendhal si può leggere anche in un'altra maniera. Vi ho già parlato della sinecura che lui cercava, che lui finalmente riesce ad ottenere e diventare sindaco, console, e arriva a Firenze da console, e da console suscita la curiosità della polizia. Ed ecco alcuni tratti delle relazioni di sorveglianza, ma la realtà per cui lui abbandona Civitavecchia e se ne viene in Toscana è perché voleva rincorrere Giulia Rinieri De Rocchi, di cui era innamorato, ed è l'unica donna che forse avrebbe sposato. Ora non ve la faccio lunga, ma c'è una storia meravigliosa che per lei, per scaricarlo, sposa un altro, dopo naturalmente che lui l'ha avuta, è nell'elenco, e fa scrivere dal marito al console di Civitavecchia per informarlo che io, signor dell'Italia, ho sposato la settimana scorsa la signora Ranieri, no? Cose meravigliose di un altro universo. Comunque, la polizia ha lasciato una relazione che è qui nel vostro archivio di Stato, meravigliosa, dove tutti questi occhiuti poliziotti seguivano giornalmente Stendhal dalla mattina alla sera. E, nel 17 cadente, procedente da Siena, giunse in questa capitale il signor Bel, console di Francia in Civitavecchia, e prese alloggio alla locanda svizzera in via dei Legnaiuoli, avendo seco un domestico. E poi ce n'è un'altra più bella ancora. Si trova in Firenze il console francese di Civitavecchia, esso si chiama Boyle o Bale, e si fa conoscere anche sotto il nome di Stendhal, con il quale ha pubblicato qualche opuscolo. Come E prosegue questo poliziotto: cominciando già ad essere sparso nella società, conviene indagare non solo il suo contegno, ma anche le relazioni che avesse o quelle che forse per contrarre e renderne conto. Ma amici chiari, ma chi incontrava in realtà Stendhal nei suoi andirivieni a Firenze? Ieri pranzammo da Micali, Giordani, Bale, Forti, Tommaseo, io. Fu un desinare piacevole e fu bevuto alla vostra salute. E il biglietto di Vieux a Giacomo Leopardi. E poi come scordare una lettera da Firenze di Giacomo Leopardi alla sorella Paolina. Nuove non ho da darti, se non che ho riveduto il tuo Stendhal. Che Paolina leggeva con particolare interesse. Ma vedete, allora, Stendhal aveva già pubblicato. Attenzione! Histoire de la peinture en Italie, Rome, Napoli e Florence, De l'amour, Armance, Promenade en Rome e soprattutto Le Rouge et Le Noir. Era però, come si direbbe oggi, uno scrittore di nicchia. Ne era cosciente, avrebbe scritto. Mi leggeranno fra 150 anni. Ma intanto, è come la carne è debole, e ognuno di noi è un narciso di quello che scrive, e dandosi un po' da fare, scriveva Vieux, il signor Bell invia al signor Vieux con preghiera di collocargli nel suo gabinetto letterario una copia dell'Histoire de la peinture en Italie, una delle Vide et Dix, Mozart et Metastave, due della brochure intitolata Racine et Shakespeare. Separa il signor Vieux di renderne conto nell'antologia, il signor Bale chiede di essere giudicato con tutta la sincerità e severità possibile. Su tutto la verità è il primo dei beni, dice lui. Se vuoi veramente convincerti della verità, non hai che da leggere le lettere di Voltaire e di Rousseau. Sono due uomini di cui ti ho recentemente parlato. Li si conoscerà perfettamente solo quando le lettere che hanno scritto saranno pubblicate. La lettera che reca questo auspicio, convincerti della verità, parte da Marsiglia il 7 ottobre 1805 ed è indirizzata a Mademoiselle Polly Bale, chez Monsieur Bale, son père, rue de Bonne, Grenoble. L'ha inviata Henri, il fratello maggiore della destinataria, alla quale da tempo dedica attraverso la corrispondenza raccomandazioni propedeutiche alla vita, alla cultura, soprattutto inviti alla lettura. Henri è un sottotenente di cavalleria, in congedo dall'armée, con la quale, come abbiamo visto, aveva partecipato all'arrivo in Italia. E, al tempo della lettera alla sorella, Bale è un oscuro 22enne, ardente di vita, goloso di esistenza. Dovranno passare un po' di anni prima che gli incontri quel suo doppio che lo avrebbe reso celebre, Stendhal. E certo non aveva ancora scritto la quantità di lettere che pubblicate hanno consentito di conoscere l'intricato garbuglio di pseudonimi dietro ai quali si nascondeva e dove di volta in volta assumeva eterogenee personalità. Non vi è dunque un solo Henry Bale, ma la sua sublime moltiplicazione. Henri Clarence Banty, Octavien Henri, Fermont Fort, Le Mery, Seymour, Le Bourlier, Colonel Myself, Ceranuto, Darveny, Monsieur de Lévy, Charlier, Coste, Louis César, Alexandre Bombé, Barré, Aubertin e via di questo passo, imbrogliava la propria personalità. Essere tanti nell'illusione di rinvenire in sé il vero Henry Bale. Certo, è la più celebre contraffazione Stendhal, talvolta de Stendhal, il supernoto pseudonimo con cui firmò i suoi libri. Non vi spaventate, ho quasi finito. Fu un certo Carlo Guasco, giovane avvocato torinese, a presentarglielo. Conobbe così l'abate Ludovico Arborio Gattinara di Breme, già capellano di Eugène de Beauharnais al tempo del Regno Italico, figlio di un ministro degli interni del passato regime, scrittore e poeta, amante infelice, celebre personaggio dall'aristocrazia milanese. Incontrando l'abate di Breme, di cui sempre ricorderà il volto austero e malinconico, Bale vide per la prima volta colui che la sua penna avrebbe idealizzato e fatto vivere nella certosa di Parma. Vide colui che sarebbe stato Fabrizio del Dongo. Vide la sua ombra, anni dopo vagheggiata con gli occhi della mente, nel chiaroscuro delle magnifiche scale del Palazzo di Breme, nella milanesissima via Borgognone. Fino a quel tempo Bale ha cercato di arrampicarsi sui rami dell'esistente, ha rincorso un'occupazione, il vento per lui sembrava però soffiare altrove, e allora era ritornato nella per lui mitica Milano. Sotto il governo austriaco, oramai partiti i francesi, era diventata la Milano del conciliatore e della rinascita letteraria. In questo ambiente Bale si risveglia dall'apatia in cui è caduto. Parla, si diverte, ritrova i vecchi amici, rincorre con sceneggiate inimmaginabili Angela Pietragrua. Diventa un facondo conversatore e deliziato dal successo che la sua charliera personalità riscuote presso questa elite europea, presso questi uomini di prim'ordine per onorificenze e per festa, che frequentano il palco di Breme alla Scala. Una sera, per l'esattezza il 16 ottobre 1816, di ritorno da una gita ai laghi, Bale fa il suo ingresso nel palco di Breme. Avverte immediatamente un'atmosfera sospesa a metà tra il rispetto e il disagio. In teatro veniva eseguito un sestetto di un'opera dimenticata di Mayer. Nella penombra del palco, non conosciuto, Bale intravede un uomo dal profilo angelico, piuttosto basso, gli occhi straordinari. Di Breme, avvicinandolo, gli dice: «Signor Bale, le presento Lord Byron». Sorpreso e smarrito, preso da ammirazione e timidezza, Bale contempla in quell'uomo la personificazione della nuova poesia e della ribellione, l'uomo della sfida all'ordine costituito. Ma quella sera, al Teatro alla Scala, nel palco di Breme, avvenne l'incontro a due orgogliosi amor proprio, i più singolari dell'epoca, l'incontro tra i due più fanatici di sé che si fossero manifestati in quel tempo, l'uno nobile, ricco, poeta, celeberrimo, eccentrico, riconosciuto, ribelle, inquietante, folle d'orgoglio, l'altro, un oscuro viaggiatore francese, sprovvisto di tutto, disperso tra i nobili, però furibondo di gloria e di riconoscimenti. Il giorno dopo, di Breme invitò a casa propria in via Borgognona Byron e il suo seguito. Per onorare l'illustre e superchiacchierato poeta inglese fu convocata tutta la società milanese, ovviamente quella giusta agli occhi del padron di casa. In una lettera che reso conta la serata, di Breme cita il nome di tutti gli invitati, non però quello di Bale, anch'egli presente al ricevimento. Una dimenticanza? Invitato certamente, ma inutile rammentarlo. Dimenticato perché privo com'era di titoli e di fama. E chissà se in questo si sarà ricordato Bale, scrivendo la pagina della certosa di Parma in cui il torpido Fabrizio del Dongo, in realtà di Breme, si trova al centro della battaglia di Waterloo e non si rende conto di quello che sta succedendo. Eppure fu proprio lui, lo sconosciuto francese, ad impressionare come nessun altro il grande signore poeta inglese. Bale, ovviamente, facendosene vanto e riferendosi a lui come un pari, racconterà in più occasioni i rapporti avuti con Byron dopo quella leggendaria serata alla Scala. E Byron si ricorderà di lui. Ha letto Stendhal e ha riconosciuto in lui il Monsieur de Bale incontrato alla Scala. Byron scriverà Stendhal ricordando le ore trascorse a Milano. Byron non potrà certo dimenticare quell'eccentrico signore francese che a teatro, nel palco di Debreme, gli aveva dato da intendere di essere Monsieur de Bale, ex segretario di Napoleone durante la campagna di Russia. Era proprio questa la qualifica che quella sera, presentato da Debreme a Byron, Bale doveva essersi attribuito. Sconosciuto, anonimo, circondato da persone celebre titolate, poteva ben essere questo e altro di fronte alla folle suscettibilità e orgoglio del fatale geniale Dandy. Bale poteva godere di una posizione di supremazia. Era un altro da se stesso, un segreto indefinito, la personificazione di una irriverenza di fronte a tutte quelle gorlie e a quegli esibiti valori. Riuscì a farsi considerare con una provocazione. Quella di Stendhal è una pantomima di tutta una vita che non può non essere perdonata a chi ha scritto Le Rouge et Le Noir, La Chartreuse de Parme, Vida Henri Brulard, a chi ha aggiunto al mondo personaggi seducenti, aggrovigliati a finzioni e inganni, tipi come lui, come il signor me stesso Henri Bale, personaggi tratti tutti dalla vita, ad un tempo capaci di affascinare e sgomentare. La parada delle nostre vite, delle nostre finzioni, delle nostre feratezze, la persistente proiezione delle nostre esistenze nel turmine degli avvenimenti della storia, tali allo sciagurato e inquietante campione della dissimulazione di nome Julien Sorel, la pudica, delicata e passionale Madame de Renal, la maliante Sanseverina, l'attraente Conte Mosca, il torpido e imprevedibile Fabrizio del Dongo, l'infervorato giustizialista Ferrante Palla. E per farmi perdonare lo sproloquio posto che non lo conosciate, vi mostrerò l'autentico volto di Fabrizio del Dongo e una lettera inedita inviata a Firenze al suo amico Salvagnoli, firmata Bale, in cui Bale si riferisce a Stendhal. Vi ringrazio. Questo è Debreme, ma è il volto di Fabrizio del Dongo. Perché l'ho portato? Perché siccome hanno fatto uno sceneggiato alla televisione su La Certosa di Parma, mi è venuto il fungo perché hanno scelto uno che era tutto un altro, cioè il solito figo che scelgono per far vedere le... Questo è comunque... Beh, non è male, eh? No? C'ha il pallore del torpido, ma non è male. E andiamo avanti, la lettera invece, eccola qui, inviata all'avvocato Salvagnoli Firenze, in cui, vediamo la pagina successiva, in cui Stendhal chiede a Salvagnoli, di nome a nome suo, di offrire a Monsieur Caraffa un esemplare dell'histoire de la peinture en Italie, Survenir d'amitié de Stendhal. Ragazzi, basta.
Grazie, grazie a Giuseppe Marcenaro per questa scorribanda e questa galleria proprio di personaggi di un'intera epoca fatta attraverso gli occhi e le vicende di Stendhal. Se, come spesso succede, qualcuno ha voglia di interrogare, di chiedere qualche dettaglio al nostro prezioso relatore, ne ha facoltà.
Sai che non lo so, ma comunque siamo negli anni che girava per Firenze, gli anni 30 dell'Ottocento. Ma volendo te ne posso far avere una copia se ti diverte. Nessuno vuole sapere nient'altro? Soddisfatti? O perlomeno, ecco, o perlomeno stufati?
Prego.
No, molto soddisfatti.
Come?
Molto soddisfatti. Una conferenza esaustiva che ci ha portato quasi per mano, diciamo, a conoscere uno scandale, ma lo scrittore. Ecco, esaustiva, dicevo, però noto un'assenza di un libro che invece a me è piaciuto molto, ossia Le Rocche, dove appunto io trovo, si giunge quasi alla maturazione della poetica scandaliana. È una sua assenza voluta oppure non lo ritiene un testo?
No, l'ho detto all'inizio, ognuno ha il suo standard. No, io credo, lo dico senza particolare modestia, di aver letto tutto quello che lui abbia scritto e anche, elas, buona parte di quello che è stato scritto su di lui. Ma a un certo punto mi sono reso conto che scattano dei feeling verso delle... Beh, certo che io l'ho detto apertamente, il mio amore va a Julien Sorel perché è quello che mi ha fatto scoprire la vita. Cioè, io attraverso Stendhal ho scoperto me stesso, altro che Freud. Comunque no, ognuno ha il suo. Cioè, poi c'è stato un periodo che ho amato moltissimo l'Henri Brulard, l'autobiografia, che c'è quella pagina meravigliosa quando a Grenoble arriva la notizia che a Parigi hanno ucciso il re, e sì, è una cosa. Ma poi, oggi parlano di realtà virtuale, ma si legano quelle pagine, perché tutto si costruisce nella testa. Vabbè, ma questo è un altro discorso.
Grazie.
Grazie a lei.
Un altro? Allora, grazie di nuovo.
Vi ringrazio molto.
E alla prossima.